Greetings from the Republic of the Philippines, where we are working to establish the church in the only Christian nation in Asia. Because of rapid growth, we have over 200,000 first-generation members of the church and many new and inexperienced leaders. In this circumstance, we must focus on fundamental principles of church doctrine and government. As I speak of these fundamentals, I am joined by five of our Philippine leaders, who I have asked to be my immediate audience. Each of them represents thousands of others with similar responsibilities in this great audience of priesthood and auxiliary leaders. My associates are a stake president, Raul Edgardo Vicenzio of our Makati stake, a bishop, Michael Ramirez from our Cainta stake,
del paro di Cayintas, una presidentessa della Giovane Donne, Lisa Inciso, del paro di Quezon, la presidentessa della Società di Soccorso, del paro di Pasay, e la presidentessa della primaria, Grace Tè, del paro di Antipolo. Grazie a tutti voi per la vostra presenza e per il vostro eccellente servizio. Il nostro argomento è il sacerdozio e le organizzazioni ausiliarie, ma non possiamo parlare di essi senza menzionare anche la famiglia. Ci riferiremo spesso a quest'ultima, che è sia il fondamento che il beneficiario del lavoro del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie. Iniziamo con l'affermare tre principi dottrinali fondamentali. Primo, l'autorità del sacerdozio presiede sia alla Chiesa che alla famiglia eterna. Il governo e le procedure che riguardano la Chiesa e la famiglia sono diverse, ma il fondamento dell'autorità, il sacerdozio, è lo stesso. Secondo, l'organizzazione della Chiesa e della famiglia si sostengono a vicenda. Ognuna di esse è indipendente nella propria sfera, pur avendo la medesima missione: contribuire all'adempimento dello scopo di Dio di far avverare la vita eterna dei suoi figli. Terzo, sia le famiglie dei Santi degli Ultimi Giorni che la Chiesa traggono il loro nutrimento e guida dal nostro Signore Gesù Cristo. Il Salvatore insegnò: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Ecco qui un tralcio che ho preso venendo a questa riunione. Cosa gli accadrà ora che è stato separato dalla vite d'origine? Ovviamente morirà. Certamente non darà frutto. Come Gesù insegnò: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppur voi se non dimorate in me. Per portare frutto, la Chiesa di Gesù Cristo e la famiglia devono rimanere attaccati al nostro Salvatore Gesù Cristo. Lo stesso vale per ogni loro membro. Ciò significa che tutti noi dobbiamo osservare i suoi comandamenti e seguire i suoi insegnamenti e i suoi servitori designati. La prima presidenza ci ha detto: il matrimonio e la famiglia sono il cardine del retto vivere. Le organizzazioni ausiliarie della Chiesa sono stabilite per assistere gli individui, le famiglie e il sacerdozio nell'assolvimento del loro mandato divino. Prendiamo in considerazione l'origine e la missione di ognuna di queste tre organizzazioni ausiliarie. Nel 1842 la Società di Soccorso fu organizzata a Nauvoo dal profeta Joseph Smith. Alcune donne eminenti di Nauvoo proposero una costituzione scritta, ma il profeta disse che avrebbe dato loro qualcosa di meglio, che le avrebbe organizzate sotto il sacerdozio secondo il modello del sacerdozio. Questa organizzazione sarebbe esistita per scopi spirituali, non solo per soccorrere i poveri, ma anche per salvare le anime. Il profeta affermò: l'organizzazione della Chiesa non era completa sino a che le donne furono organizzate. L'organizzazione della società di soccorso fornì alle donne un ruolo ufficiale nella Chiesa e contribuì a prepararle per compiti superiori a venire, tra cui il lavoro di tempio e l'insegnamento del Vangelo. Dopo circa 30 anni fu organizzata dal presidente Brigham Young l'organizzazione che ora chiamiamo Giovani Donne, per fornire più possibilità alle ragazze di imparare il Vangelo e di sviluppare maggiore forza per osservare i comandamenti e rigettare le vie distruttive del mondo. La nuova organizzazione presto venne conosciuta col nome che ne indica lo scopo: Associazione di Mutuo Miglioramento delle Giovani Donne. Dopo circa 10 anni, sotto il presidente John Taylor, fu riconosciuta la necessità di insegnare il Vangelo ai bambini nell'organizzazione che fu chiamata Associazione della Primaria. All'incirca in quello stesso periodo, le esigenze dei ragazzi da apprendere il Vangelo, servire e prepararsi per il sacerdozio di Melchisedec fece sì che i giovani iniziassero ad essere ordinati e organizzati in quorum del sacerdozio di Aronne. Le scritture ci comandano di rivestirci della completa armatura di Dio, onde possiamo star saldi contro le insidie del diavolo. Le rivelazioni moderne descrivono questa armatura costituita dal rivestimento della verità, dalla corazza della giustizia, dallo scudo della fede e dall'elmo della salvezza. Dobbiamo rivestire bambini e giovani di tale armatura. Il sacro dovere di rivestire i bambini e i giovani con l'armatura di Dio è appannaggio dei padri, delle madri e di altri parenti assistiti dal sacerdozio e dalle organizzazioni ausiliarie della Chiesa nello svolgere il loro compito essenziale. La società di soccorso, le giovani donne, la primaria e i quorum del sacerdozio di Aronne lavorano sotto la direzione dell'autorità del sacerdozio. Molti anni fa, la prima presidenza dichiarò: noi desideriamo che sia chiaramente compreso che tutte le associazioni ausiliarie operano sotto la diretta presidenza e supervisione delle autorità del sacerdozio di Palo e di Rione, che hanno la responsabilità finale per il lavoro di dette organizzazioni. Ciò implica che a tutti coloro che lavorano nelle organizzazioni ausiliarie devono essere imposte le mani sul capo per conferire loro l'autorità di dirigere e insegnare nel Regno di Dio. Questo prevede inoltre che le autorità del sacerdozio che presiedono alle organizzazioni ausiliarie devono dirigere e supervisionare il loro operato. I presidenti di Palo, i vescovi e i presidenti di ramo non devono semplicemente passare il lavoro delle ausiliarie alle dirigenti e alle insegnanti di dette organizzazioni affinché agiscano a proprio piacimento. L'opera delle organizzazioni ausiliarie, come quella di Quorum e delle altre organizzazioni della Chiesa, consiste nel rafforzare il matrimonio e la famiglia, come ci ha ricordato poco fa anziano Scott. Il Quorum del sacerdozio di Melchisedec e la società di soccorso svolgono questo lavoro in primo luogo istruendo i genitori, esortandoli a occuparsi di tutti i doveri familiari, come il Signore ha rivelato. Le giovani donne e la primaria rafforzano la famiglia, principalmente istruendo i giovani e i bambini, come pure facendo svolgere loro delle attività adatte. come i genitori, i dirigenti della Chiesa e gli insegnanti sottostanno al comandamento del Signore di insegnare delle scritture, nelle quali è contenuta la pienezza del Vangelo. Questa missione divina può essere adempiuta solamente se i dirigenti e gli insegnanti delle organizzazioni ausiliarie cercano e seguono la guida del sacerdozio e se quest'ultimo la offre, comprendendo e sostenendo i programmi di queste organizzazioni. Parliamo ora dell'applicazione pratica di questi principi nelle diverse realtà della Chiesa nel mondo. Nel manuale di istruzioni della Chiesa, i presidenti di palo e i vescovi sono istruiti di incontrarsi regolarmente con le presidentesse della società di soccorso. I loro consiglieri incaricati devono incontrarsi a intervalli regolari con le presidentesse delle giovani donne e della primaria. Fratelli, riunirsi regolarmente significa incontrarsi più di una volta all'anno. Anche al vescovato è richiesto di riunirsi con tutte e tre le presidentesse di queste ausiliarie almeno una volta al mese nella riunione del Consiglio di riunione. In queste occasioni il vescovo le istruisce sulla dottrina e sui doveri. I dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie si consigliano insieme su come migliorare le istruzioni evangeliche e le attività nel riunione e su come rafforzare dal punto di vista spirituale i singoli individui e le famiglie. Se i dirigenti del sacerdozio non si incontrano con i dirigenti delle organizzazioni ausiliarie o se non dirigono adeguatamente e supervisionano i programmi delle organizzazioni ausiliarie, gli insegnamenti o le attività di quest'ultime possono allontanarsi da ciò che il Signore ha comandato. Le stesse deviazioni si possono avere se i dirigenti delle organizzazioni ausiliarie non sono fedeli nel seguire la guida dei dirigenti del sacerdozio. Ad esempio, sia qui nelle Filippine che in altri luoghi del mondo, ho osservato cambiamenti di direzione come i seguenti. Ho udito dirigenti delle organizzazioni ausiliarie lamentarsi che il loro vescovo, presidente di ramo, non si riunisce mai con loro. Questa mancanza viola le linee di condotta fondamentali di riunirsi regolarmente che ho appena menzionato. È assolutamente necessario che i dirigenti del sacerdozio tengano queste riunioni in modo regolare con i dirigenti dell'organizzazione ausiliaria, come abbiamo appena visto nel breve filmato in cui ne ho parlato le tre presidentesse generali. I presidenti delle organizzazioni ausiliarie devono essere inoltre invitati ai consigli di riunione, che devono essere tenuti almeno mensilmente. Ho anche sentito dirigenti delle organizzazioni ausiliarie lamentarsi dai loro dirigenti del sacerdozio che non chiamano o mettono a parte i dirigenti e gli insegnanti delle ausiliarie. L'impressione data è: non si interessa di noi. I dirigenti del sacerdozio devono essere diligenti nel chiamare i dirigenti necessari delle organizzazioni ausiliarie, come abbiamo appena visto nell'altro breve filmato in cui hanno parlato le sorelle. La domenica mattina ho visto bambini della primaria posti tutti in una stanza a divertirsi a mangiare le corne. Questa non è la primaria. La primaria insegna il Vangelo ai bambini mediante la musica e i messaggi spirituali, nonché grazie alla stimolazione spirituale fornita dall'attività di gruppo. Tutte le settimane le giovani donne e i detentori del sacerdozio di Aaron potrebbero non far altro che annoiarsi durante la lezione oppure partecipare ad attività infrasettimanali come giocare a pallacanestro, andare a zonzo o chiacchierare. Questo tipo di attività non è all'altezza degli standard di un insegnamento ispirato e di attività programmate con uno scopo. Ho visto alcuni insegnanti della società di soccorso o del sacerdozio parlare dei propri hobby o affari invece che degli argomenti designati dal corso di studio ispirato per queste classi. Senza una guida salda e ispirata del sacerdozio, qualsiasi organizzazione della Chiesa o attività può trasformarsi in una qualcosa di personale, atto a gratificare l'orgoglio o la vana ambizione dei suoi dirigenti o insegnanti. Questo è ciò contro cui l'Apostolo Paolo mise in guardia quando disse ai santi di Roma di evitare coloro che fomentano le dissensioni e gli scandali contro un insegnamento che hanno ricevuto. Anche se tali persone si servono di dolce e lusinghiero parlare, degli ammonì, essi seducono il cuore dei semplici e non servono al nostro Signor Gesù Cristo, ma al proprio ventre. L'organizzazione e i compiti dell'organizzazione ausiliaria della Chiesa sono definiti nel manuale di istruzioni della Chiesa. Prendiamo in esame come le direttive di questo manuale debbono essere applicate. L'ideale è il poter avere le organizzazioni ausiliarie al completo con tutti i loro programmi illustrati nel manuale. Tuttavia, nel contesto mondiale che comprende anche alcuni rami e rioni qui nelle Filippine, ci sono situazioni in cui ciò si può attuare solo in parte. Dobbiamo ricordare che le circostanze e le risorse sono molto diverse nelle varie parti del globo. Ad esempio, in alcuni luoghi, i santi hanno molto tempo e mezzi di trasporto per partecipare alle attività. Tuttavia, queste località ricche ed opportunità non sono esenti da opposizioni perché molte attrazioni esterne competono con l'attenzione dei nostri fedeli. In altri luoghi i santi lavorano fino a tardi 6 giorni alla settimana o possono a malapena permettersi il costo dei trasporti pubblici per recarsi alle riunioni di chiesa. Possono esserci poche occasioni che fanno concorrenza alle attività, ma la mancanza di risorse rende le riunioni e le attività infrasettimanali difficili o impossibili. Le organizzazioni ausiliarie della Chiesa hanno una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'organizzazione e i programmi di quanto non sia per le organizzazioni del sacerdozio. Ad esempio, le scritture che non offrono nessun margine per quanto riguarda le ordinanze del sacerdozio, come il sacramento o il tempio, o le organizzazioni del sacerdozio come i quorum, i rami, i rioni e i pali. Inoltre, non è prevista eccezione nel requisito del matrimonio di un uomo e una donna per fornire il governo della famiglia. Queste ordinanze del sacerdozio e organizzazioni devono essere uniformi in tutto il mondo. Al contrario, le organizzazioni ausiliarie che sostengono queste organizzazioni del sacerdozio sono molto più flessibili per quanto riguarda come sono strutturati e quali attività espletino per offrire il loro sostegno. La flessibilità, ovviamente, deve essere esercitata sotto la direzione dei dirigenti del sacerdozio. Un anno fa l'anziano Elton Perry ci fece un buon esempio di questo nella prima riunione mondiale di addestramento ai dirigenti. Le sue istruzioni sulla flessibilità nelle organizzazioni e nelle attività si applicano in particolar modo alle organizzazioni ausiliarie. Voi vi ricordate che ci insegnò che i dirigenti del sacerdozio devono fare un elenco delle esigenze dei fedeli e del numero dei dirigenti attivi in un'unità, rione o ramo. Disse poi, organizzate i vostri programmi in base ai dirigenti disponibili e alle necessità dei membri. La crescita deve essere proporzionata in base alle dimensioni e alla maturità della vostra unità. Questo è quello che ha detto. Questo insegnamento è stato di gran beneficio a noi nelle Filippine. Quando è compreso e messo in pratica, sono certo che sarà di gran beneficio in molte altre parti dove ci sono rami e rioni piccoli e in difficoltà. Il presidente Hinckley ci ha fornito il principio base per guidarci tutti nelle molte circostanze diverse in cui ci troviamo. Egli ha detto: fate del vostro meglio. Questo è tutto quanto vi chiediamo. Fate del vostro meglio. Il Signore non si aspetta che facciate di più. Fate semplicemente quanto di meglio potete. Fratelli e sorelle, il sacerdozio di Dio è il fondamento dell'autorità nella Chiesa e nella famiglia. Questa autorità governa e serve sia gli uomini che le donne. Le Scritture insegnano che l'uomo non è senza la donna, né la donna senza l'uomo. Lo stesso vale nella Chiesa e nella famiglia. Dobbiamo spingerci innanzi, mano nella mano, lavorando insieme nella grande missione del nostro Padre Celeste, per fare avverare la vita eterna dell'uomo. Porto testimonianza della veridicità di queste cose e della divinità del nostro Salvatore Gesù Cristo, la cui espiazione e la cui autorità rende tutto ciò possibile. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.